ho trovato molto interessante la lettura del Salmo nella direzione inversa. Se lo riprende un attimo.
Allora, l'idea è questa, che il Salmo 22 ha una struttura in cui si inizia con il lamento, perché il Salmo inizia proprio con queste parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi c'è tutta una serie di descrizioni, io sono verbo, non uomo, e così via. E poi, ad un certo punto, l'invocazione: tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni in mio aiuto. E poi alla fine si conclude addirittura con un ringraziamento, perché annunzierò al tuo nome i miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, lodate il Signore voi tutti i suoi fedeli, annuncerò la tua giustizia ai popoli che nascerà diranno, ecco l'opera del Signore. Cioè, praticamente, diciamo che il flusso interiore del Salmo, il meccanismo del Salmo, passa dalla invocazione iniziale disperata, finalmente, fino alla lode di Dio. E, dicevo, le battute finali parlano della giustizia, parlano del popolo che nascerà, dell'opera del Signore, addirittura del regno, il regno del Signore, il regno è lui che domina sui popoli e così via. Gli esegeti hanno notato che Marco riprende il Salmo nel suo racconto, in tutto il racconto, però capovolgendolo, cioè l'inizio della predicazione di Gesù parla esattamente del regno di Dio. 1.15, che è insomma il sommario, in cui il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Quindi all'inizio il riferimento al regno, qui nel Salmo sta alla fine. Poi tutta una serie di passi, adesso non sto a precisarli tutti, abbiamo visto la cena e così via, e l'apice è indubbiamente la preghiera in croce, dove esplicitamente si citano le parole iniziali di questo Salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora, che cosa ne viene? Ne viene che Marco, si tratta, tecnicamente si parla di ipotesto e ipertesto, cioè l'ipotesto è ciò che sta sotto, l'ipertesto è ciò che viene dopo. Marco è un ipertesto che riprende un ipotesto, cioè un testo precedente, naturalmente il Salmo, ma con una geniale interpretazione, che capovolgendolo inizia col regno di Dio e termina con la grande domanda del Salmo. Diciamolo in una maniera, se vogliamo, ancora più semplice. Noi tutti siamo abituati da bambini o per i bambini a raccontare le storie a lieto fine, cioè il classico appunto happy end, e tutti vissero felici e contenti. Cioè il problema iniziale, per dire Biancaneve, alla fine si risolve, perché il lupo viene ucciso e finalmente la nonna e la bambina ritornano alla loro situazione serena e così via. Ma tante favole sono in questo modo. Ecco, il racconto evangelico non è di questo genere, ma esattamente al contrario. Cioè ci mostra misteriosamente che alla fine Gesù è in croce. Certo, quindi c'è la risurrezione, questo è ovvio, cioè poi è evidente che... Però vedete, questo finale sulla croce, con questo grido disperato, indubbiamente interroga molto. E dicevo che lì gioca esattamente questo, mostrare che non una voce dal cielo dice ancora quello che è già stato detto al battesimo, la trasfigurazione, ma quale voce interviene? La voce del centurione, che è la voce della fede. Che è un modo per dire: colui che è presentato come il figlio al battesimo e alla trasfigurazione deve essere riconosciuto come il figlio da chi? Dagli uomini, perché questo è lo scopo del racconto: suscitare la fede. E questa fede non può che passare attraverso la visione del figlio di Dio crocifisso. Cioè il racconto di Marco è un racconto gnoseologico, cioè dove occorre riconoscere, ma questo riconoscimento passa attraverso è lo scandalo della croce, senza cui non è possibile riconoscere la verità di Gesù. Tant'è che Marco ha un meccanismo che è bellissimo, che conoscete, che è il segreto messianico, cioè nel momento in cui Gesù viene acclamato, riconosciuto a motivo di, diciamo, di miracoli che sono tipicamente messianici, guarigione del lebbroso, la guarigione del sordomuto, la guarigione del cieco e così via, si rifanno a Isaia 29, appunto il cieco vedrà, lo zoppo salterà e così via, obbliga al silenzio, quasi a dire non vuole essere identificato con un guaritore, con un taumaturgo, ma rimanda il suo mistero compare perfettamente solo lì nella croce. Alla croce si ha la trasparenza del mistero di Dio. Non a caso, nella scena della croce in Marco ci sono, potremmo dire, tre elementi che si congiungono. Da una parte il velo del tempio che si squarcia, in secondo luogo Gesù che muore, e in terzo luogo la professione di fede del centurione. Allora, il tempio non è un caso, perché? Perché cosa faceva questa cortina, questo telo, questa tenda? Era la tenda, una tenda spessa di velluto, che era invalicabile se non una volta all'anno dal sommo sacerdote. Ebbene, quel velo, quella cortina, quella tenda si scinde, quasi a dire, ormai il mistero di Dio è visibile a tutti, dove? Nel corpo di Gesù crocifisso. Nella croce c'è la trasparenza di Dio. Appunto. E in questo momento, che corrisponde alla morte, ecco che viene detta l'identità: davvero quest'uomo è il figlio di Dio. Colui che ha sempre detto di sé, ma senza mai dire io sono il figlio dell'uomo, è il figlio dell'uomo, che era il bilanciamento, cioè figlio di Dio ex parte Dei, figlio dell'uomo dalla parte appunto umana, viene riconosciuto da un uomo alla croce come il figlio di Dio, che è appunto la professione di fede più alta. E Marco è tutto giocato su questo, cioè sul mostrare che solo lì si può avere finalmente la verità di Gesù. Ora capite che un racconto come quello del Vangelo di Marco, scritto a Roma più o meno 64-67, in piena persecuzione neroniana, mostra come la comunione, la condivisione con colui che muore in croce è già anticipazione della vittoria, della resurrezione. E quindi che il martirio che poteva non così, ma concretamente toccare coloro che credevano in Gesù e che aderivano appunto a Gesù, era già una forma di vittoria sulla morte, proprio perché era partecipazione a quella morte per già partecipare alla risurrezione. Da questo punto di vista, il meccanismo di Marco potremmo dire che sia più semplice, però, se volete, più immediato, per fare un parallelo con Giobbe. Che dicevo, non ci sono chiaramente, io mi rifaccio molto alla teoria di Genette, praticamente distingue molto bene, sul libro che si intitola Palinsesti, quattro tipi di relazione fra i testi. Il primo è quello che oggi va per la maggiore fra gli studenti, non solo della media, non solo del liceo, ma anche dell'università, che è il plagio. Uno va in internet, trova una cosa, la copia tale e quale, e dice l'ho scritta io. Come se chi legge sia così stupido da non capire, ma comunque voglio dire, va bene, questo è un problema che abbiamo tutti, eh. Io ho i miei studenti che mi giurano sulla testa dei loro genitori che l'hanno scritto davvero loro, poi dicono, ma guarda che ti do il sito addirittura, e quindi voglio dire, vabbè, ma questo sappiamo, sono cose un po' da studenti. Ma lasciamo perdere. Il secondo nesso è quello della citazione, che chiede evidentemente una formula introduttiva, nel caso per esempio della Bibbia, così sta scritto, oppure come è scritto nel libro di, e la citazione chiaramente è un rimando esplicito a un altro testo, che dà un'autorità particolare, dà un nesso particolare. Forse anche il caso qui, perché cambiando lingua, introducendo l'aramaico, chiaramente si sente subito il sapore di una citazione biblica, per quanto filtrata dal Targum, cioè dalla traduzione aramaica. La terza relazione è quella invece dell'allusione. E l'allusione chiede l'intelligenza del lettore, che riconosce naturalmente il nesso con un testo nascosto. Allora, per esempio, non so, l'ironia o la satira è tutta costruita sull'allusione. Perché Perché? Perché il comico viene vestito in un modo che assomiglia, non so, a un politico, lo imita parlando, facendo la cadenza, usando le stesse espressioni, naturalmente dandogli un tono esagerato, e in questo modo chi vede, collegando col personaggio, ride perché ne coglie l'aspetto buffo, l'aspetto paradossale. Questa appunto è l'allusione. Qual è il problema? Il problema è che noi nei testi biblici, come facciamo a trovare l'allusione? Dobbiamo farlo, cioè la troviamo ritrovando nessi testuali, e questo chiede un lavoro di confronto con altri testi, non è semplice, però è fondamentale. La quarta possibilità invece è il riferimento, cioè quando un testo fa riferimento a un famoso altro testo. Non so, per esempio, Giovanni che dice: appunto, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto. È chiaro che fa riferimento a Esodo 16, non sta a raccontare tutta la storia, perché tutti sanno che dopo che sono usciti dall'Egitto, Dio ha dato la manna e ne ha nutriti in questo modo. Allora, appunto, questo studioso francese, Gérard Genette, secondo me in maniera magistrale ha mostrato queste relazioni fra testi. Allora, noi, seguendo questa, diciamo, queste distinzioni, possiamo chiederci: la passione cita Giobbe? No. Allude a Giobbe? Pochissimo. Abbiamo visto due passi, uno di Matteo e l'altro di Luca, e che fra l'altro sono passi che non hanno una grande importanza, cioè nella costruzione narrativa non sono sicuramente centrali. Quindi onestamente dobbiamo dire: la passione non ha allusioni, riferimenti non ce ne sono, non ha citazioni, non ha allusioni, non ha riferimenti, però diciamo che il meccanismo teologico che abbiamo visto operare in Giobbe certamente opera anche nella Passione, perché siamo di fronte esattamente a questo mistero di Dio. E questo è vero per Giobbe, è vero per la Passione del Signore. In questo senso il ponte, vedete, è esattamente interpretativo, di chi interrogandosi su Giobbe si rende conto che lì la questione è la questione di Dio. Interrogandosi sulla passione si rende conto che lì siamo al cuore della rivelazione di Dio, e in questo senso possiamo fare il ponte.
Volevo chiedere, nei racconti della Passione, l'allusione fortissima è ai canti del servo che secondo Isaia, no? Allora, che rapporto c'è tra Giobbe e i canti del servo?
Questa è una domanda veramente difficile, nel senso che noi possiamo fare due lavori. Il primo lavoro è proprio un lavoro, diciamo, mastino, che è stato fatto naturalmente, del controllare il vocabolario del quarto carme, o diciamo pure anche degli altri carmi, nel caso del quarto in particolare, cioè 52, 3, 53, 12, con il linguaggio di Giobbe. Il problema è questo: chi viene prima? E qui è il problema dell'uovo della gallina, eh. Nel senso che è difficile, non abbiamo, non so se, penso che sia venuto qui Luca Mazzinghi, sì, ecco Luca che insomma è un grande esperto, molto più di me certamente, anche perché poi lui è proprio specialista di sapienziale. E 3 anni fa ci fu un corso di aggiornamento per professori di Bibbia, e ogni anno c'è a Roma, e il tema era esattamente Giobbe. E lui fece una magistrale, relazione iniziale, molto bella, molto profonda, molto articolata. E mi ricordo che la domanda che gli fece fu esattamente questa che lei adesso mi ha posto. E gli dice: ma... E lui mi dice: non lo so. Quindi se lui ha detto così, io ripeto. Cioè, noi voglio dire, se per alcuni testi noi non abbiamo dubbi a proposito dell'età, facciamo un esempio. Se io prendo Giona, ma è chiaro che Giona è tardo, perché è scritto in un ebraico talmente aramaizzato che lo vedo da lontano. C'è, cioè, uno che sa l'ebraico si rende subito conto che il cursus, la scelta dei vocaboli, il modo in cui è tipicamente di uno che pensa in aramaico e gioca a scrivere in ebraico. Cioè, come in un esempio, cioè, quando io parlo in inglese, insomma, più o meno mi faccio capire, ma si capisce al volo che sono in italiano. Ma non solo per l'accento, ma anche per il modo in cui imposto le frasi, così, perché per quanto viene fuori, ogni tanto magari, insomma, mi capita di scrivere qualche articolo, lo faccio rileggere a un amico che è lingua madre, il quale mi prende in giro e dice: ma non vedi che questo è italiano, che si è scritto in inglese? E va bene, cioè, dico: guarda, mi spiace, ma più di tanto non riesco. E E naturalmente io faccio, naturalmente poi li restituisco quando lui mi dà a leggere le cose in italiano, nel senso che è la stessa cosa. La stessa cosa appunto è l'esempio Giona, dove noi vediamo subito che è molto tardo. Giobbe è molto più difficile, un po' per l'altezza assoluta della lingua, che chiede una davvero il ricorso continuo alla filologia, ma poi perché è un testo che ha molte faglie, e allora è difficile riuscire a dire precisamente che cosa è nato prima, cioè se questo è già una reazione e in certo senso una ripresa di testi più antichi, come per esempio Isaia, anche lì capire bene, oppure no. Noi dobbiamo dire, ci sono delle relazioni sicuramente, ci sono dei nessi, però almeno all'attuale conoscenza, con quello che noi oggi noi sappiamo dei testi, dei manoscritti e così via, non possiamo fare un passo in più. Perché sarebbe un azzardo, perché vuol dire che, capite, oggi si è molto cauti, si arriva a risultati minimalisti, però sicuri. 50 anni fa spesso le ipotesi venivano coperte, appunto i buchi, cioè le incertezze venivano coperte con un'ipotesi, ma era un'ipotesi. E nel momento in cui l'ipotesi cade, il buco rimane, anzi più grande ancora.
Però sta di fatto che i racconti della passione si alludono molto ai carni del servo, no?
Certo.
Molto di più che non a Giobbe.
E perché lì c'è proprio un nesso testuale molto forte. E mentre il nesso testuale fra, appunto, chiaramente il Giobbe greco, naturalmente la passione, sono molto più tenui. Ci sono espressioni, per la moda ci sono, però più difficile da registrare proprio per questo motivo, perché è più sfuggente. D'altra parte io credo che qui ci sia, dicevamo appunto prima, cioè noi dobbiamo capire in che modo era ritenuto Giobbe allora. Abbiamo una spia, perché la lettera di Giacomo parla di Giobbe come il paziente, sì. Quando in realtà è esattamente il contrario. Certo. Allora, però questo ci fa capire che, certo, poi bisogna pesare la lettera di Giacomo, però in certi ambienti come era ritenuto quel libro? Cioè, voglio dire, noi non possiamo imporre al Nuovo Testamento la conoscenza che dell'antico noi abbiamo oggi e la coscienza critica che noi abbiamo dell'antico. Questo sarebbe assolutamente astorico. Dobbiamo giustamente dire questi che idea avevano del testo. Facciamo un esempio, per loro Isaia e Isaia, per noi abbiamo il primo, il secondo e il terzo, di cui si discute ancora, per loro Isaia era uno punto a capo. Per esempio, ma questa è una banalità naturalmente, però anche rispetto ad altri testi, qual era la loro appunto percezione? E qui è interessante vedere come dei testi che oggi per noi sono veramente diventati fondamentali, in certe epoche della storia erano, diciamo, molto marginalizzati. Non è un, so, a Qumran non si è trovato una riga del libro di Ester. È un caso? No, certamente no. I salmi hanno un ordine differente, vuol dire che avevano una lettura della Bibbia che non era propriamente come la nostra. Ora, che cosa, adesso non si sostiene più, ma ancora quando ero studente io, va bene, secolo scorso, però in ogni caso, insomma, non erano proprio tantissimi anni fa, cioè 30 anni fa, quando ero studente io di teologia, e maestro di Antico Testamento era niente meno che il Cardinale Ravasi, quindi era proprio l'ultimo sciocco, cioè uno che ne cose ne sapeva. Però è qui il grande vostro, per me, un grande maestro di cui ho una devozione grandissima perché mi diede moltissimo, che è stato Giuseppe Segalla. Don Giuseppe, la sua immensa erudizione, ha sempre sostenuto che il testo masoretico è sempre stato uguale a se stesso. Oggi questo non sostiene più nessuno. Il testo masoretico è cambiato e come? Ha avuto evoluzioni enormi. Perché? Perché lo studio delle differenze con la 70 dell'attestazione a Qumran ci fa capire che ci hanno messo le mani a come. Allora, scandalo? No, semplicemente abbiamo una coscienza storica più raffinata, punto. Quindi né Segal diceva delle fandoi, ma diceva quello che tutti dicevano perché erano convinti, non avevano una conoscenza così profonda di Qumran per dire il contrario. Oggi noi l'abbiamo, possiamo tranquillamente, testi alla mano, dichiarare il contrario.
Se consideriamo l'impostazione della passione di Matteo, penso come anche quella degli altri Vangeli, è difficile trovare un nesso se non con forti mediazioni con i testi biblici, per un motivo fondamentale, almeno io sento questa difficoltà. Cioè la descrizione della passione è fortemente influenzata dall'evento pasquale. E questo è innegabile. Si può pensare che quello morto sul patibolo sia il figlio di Dio se non è presente la resurrezione, non è presente l'ultimo capitolo di Marco. Lei stesso in qualche modo mi pare lo abbia accennato, no? E quindi è molto difficile proiettare questo nel mondo religioso ebraico della vicenda di Giobbe, anche se qualche elemento può essere. Il fatto stesso che Marco rovesci la sequenza del Salmo è caratteristico del modo tipologico, tipico della lettura cristiana, o almeno della lettura che c'è nei testi, diciamo, del Nuovo Testamento rispetto a quelli biblici, e delle interpretazioni, ovviamente, perché è una lettura con un'interpretazione ermeneutica, cioè si rileggono alla luce, cioè si rilegge il non ancora proiettato verso la speranza, perché la dinamica dei salmi è si parte dalla situazione di disperazione e poi ci si proietta verso una speranza futura. L'impostazione neotestamentaria è l'inverso. Si parte dall'evento della speranza realizzata, che è sempre proiettata, che ha sempre una tensione escatologica, però è realizzata. C'è la resurrezione. E si rilegge, quindi, i momenti precedenti in cui poteva essere sperata in qualche modo. Quindi era naturale che Marco rileggesse, anzi trovo tipica lettura, ecco, di Marco. C'è un'altra cosa però che vorrei dire per quanto riguarda Giobbe. Alla fine c'è una situazione abbastanza strana. Il modo con cui Giobbe commenta questo intervento, questa risposta di Dio. Ecco, qualcuno l'ha vista come, c'è il versetto che è stato interpretato in modo tale, nel senso che alcuni parlano di pentimento di Giobbe, altri dicono che invece la parola vuol dire che lui si ritiene consolato, ecco, da questo. Si pone il problema del cambiamento di Giobbe. Ecco, qualcuno parla di una specie di conversione di Giobbe alla fine di questa esperienza, nel senso che in fondo qualcuno, abbiamo sentito Attinger la volta precedente, che parla addirittura di una morte di Giobbe e una rinascita, ecco, di Giobbe alla fine. Certo, non ci sono riferimenti su questo. Però la logica, io farei l'inverso, cioè già nel pensiero ebraico c'era questa dinamica religiosa che puntava a una morte e a una resurrezione, quello che poi troverà piena espressione nei Vangeli e lettura poi dei seguaci di Cristo.
Grazie anzitutto di questo articolato intervento che sicuramente suscita tante questioni. Anzitutto bisogna dire una cosa, che indubbiamente c'è una continuità, ma anche una discontinuità fra i testi della Nuova e dell'Antico Testamento. Perché? O Primo Testamento, che Dio si voglia. Perché? Perché se noi tagliamo l'Antico Testamento, non abbiamo più neanche il modo di esprimere il nuovo, cioè il nuovo diventa muto. Cioè, a me colpisce sempre una cosa, che in fondo la Chiesa per 1600 anni, diciamo anche qualcosa in più, ha letto l'Antico Testamento unicamente in senso allegorico. Allegorico. E solo a partire veramente dal 700-800 si è pian piano iniziato, a fronte anche delle scoperte archeologiche, linguistiche e così via, a entrare un po' di più. Ma questa cosa qui è veramente nuova, cioè voglio dire a due secoli cosa sono su 20 secoli, sono veramente poco. Ma mai nessuno ha detto allora buttiamo via, assolutamente. Si è tenuto, si è copiato, si è tradotto, si è imparato, si è cantato, si è recitato nei monasteri e così via. Cioè, questa è parola di Dio tutta. A dire che senza l'antico il nuovo veramente è muto, totalmente muto, perché gli manca la grammatica. Capite che se io ho i vocaboli ma non ho la grammatica, non dico nulla. Non riesco a parlare, non, sì, potrò dire appunto una parola, ma non riesco a mettere insieme, non riesco a fare una frase, non riesco a fare un periodo, non riesco a esprimersi, a comunicare. Ebbene, la grammatica prende questa immagine del nuovo e l'antico sicuramente. Tant'è che Marco, come inizia il suo Vangelo? Come sta scritto nel profeta Isaia. Cioè, come dire, si mette in un fiume che già scorre e riconosce che c'è appunto un'acqua che viene da altrove, e lì inizia la sua navigazione. E questo è fondamentale, perché diversamente noi separiamo una realtà che non può essere assolutamente separata. Perché? Perché la rivelazione di Dio non inizia con Gesù, ma inizia con Abramo, dire un'immagine naturalmente, cioè tutta. E tutta è rivelazione di Dio. Cristo è veramente l'apice, ma è l'apice, se sotto gli togliamo tutto non resta più niente. Quindi questo è assolutamente fondamentale, che naturalmente dice una continuità e anche una discontinuità. La discontinuità è esattamente questa, che quella che lei diceva, cioè è chiaro che il principio cristologico, cioè pasquale, l'evento pasquale diventa la chiave di lettura che permette di scrivere, però questo è il punto. Cioè permette appunto di dire tutto in base esattamente a quell'esperienza, l'esperienza pasquale. Cioè potremmo dirla, c'è uno studioso americano che si chiama Sanders, che ha scritto negli anni 70 un libro importantissimo su Paolo, che ha proprio determinato il cambiamento totale della lettura di Paolo, in cui lui dice, ha questa felice battuta, lui dice: in Paolo la soluzione precede il problema. Ecco, la stessa cosa è la resurrezione, cioè la soluzione precede il problema, cioè a partire da lì si problematizza il resto e si racconta. E per cui tutto è scritto post resurrezione, in continuazione riprendendo questa idea. Sicuramente anche la passione è raccontata così, se non avrebbe senso naturalmente. Ora, in questo senso, certamente c'è una discontinuità fra Antico e Nuovo Testamento, sicuramente. Ma insieme, però, noi non possiamo perdere l'Antico, proprio perché questo vorrebbe dire tagliarci in fondo l'erba sotto i piedi, o se volete addirittura le gambe, perché non riusciremo a stare in piedi. Ora, Daniel Attinger, giustamente, nel suo bellissimo commento a Giobbe, lui cosa? Gioca tutto su questa cosa, sapete. Non parlare di Dio, ma parlare a Dio, l'ha detto, insomma, immagino. Ed è vera questa cosa, cioè Giobbe non è colui che parla di Dio, ma che parla a Dio. E in questo colloquio, in fondo, matura qualcosa che lo porta esattamente a quel finale. Diversamente, gli amici parlano di Dio come di una cosa talmente ovvia che non bisogna discutere, ma in realtà non lo conoscono. E il gioco del libro è proprio mostrare che coloro che sono, potremmo dire, teologi di professione, in realtà ripetono quanto hanno imparato a scuola, ma non hanno un'esperienza di Dio, ce l'hanno di seconda mano. Giobbe invece, pur bruciando appunto sul suo, come si chiama, sul suo letamaio, quel coccio in mano, in realtà conosce misteriosamente Dio. A proposito invece di quel celebre versetto che citava, qui vi leggo la traduzione appunto della Bibbia in Audi, che dice così. Allora, Giobbe rispose di nuovo al Signore: tu già sapevi che tutto potevi e nulla è fuori dal tuo pensiero. Chi dà incolto oscura il progetto, hai chiesto. È vero, senza capire ho esposto, da inesperto cose più grandi di me. Ascolta, parlerò io dicevo. Io ti interrogherò e tu mi istruirai, hai ripetuto. Per sentito dire ho udito di te, ma ora sono i miei occhi a vederti. Perciò rigetto polvere e cenere, ma ciò malgrado ne sono consolato. Cioè, questa traduzione, vedete, insiste esattamente su questa idea. Cioè, questo versetto è l'indizio fondamentale da cui si capisce praticamente l'opzione fondamentale del libro stesso. E qui vedete, l'idea è proprio questa, che cioè io rigetto polvere e cenere, erano quelle su cui era seduto all'inizio, ma ciò malgrado sono consolato. Da chi? Da Dio. Perché? Perché ormai i miei occhi ti vedono. Cioè, l'esperienza in cui è passato hanno permesso a Giobbe finalmente non di sentir parlare, ma di conoscere Dio. E questa in fondo è l'esperienza misteriosa, bruciante, da cui Giobbe è passato, che è in fondo il grande messaggio del libro. E su questo però si discute, perché qui la traduzione, va bene, poi bisogna anche vedere se corre, cioè bisogna discutere vari problemi. L'ho letta perché mi sembrava interessante come possibilità alternativa a quella della CEI, sicuramente. Però davvero, questo libro pone talmente tanti problemi che qualche volta uno è un po', come dire, quasi senza parole, nel senso che dice non... Cioè, io vi assicuro che quando anni fa mi misi proprio sistematicamente a leggerlo, a tradurlo, parola per parola, avevo naturalmente tanti strumenti, avevo anche dei commenti importanti, soprattutto il commento di Dorm, che Dorm è stato il successore di padre Lagrange all'École biblique e scrisse un importantissimo commento a Giobbe nel 26, che rimane ancora sicuramente un importantissimo commento, anche se ormai ha quasi 100 anni. E lui sapeva molto bene l'aramaico, l'arabo, conosceva tante altre cose, quindi sicuramente ha scavato molto. Però in alcuni momenti uno ha proprio l'impressione che le varie parole le sa, cioè dice va bene, questo vuol dire questo, questo vuol dire l'altro, però poi come faccio a metterlo insieme? Non riesco. E quindi in questo senso è proprio molto faticoso, proprio perché è criptico, è duro. E è così, insomma, dobbiamo avere la pazienza di fare questo. D'altra parte, sapete che i rabbini dicono che cosa si fa in paradiso? In paradiso si studia la Bibbia, ma con la differenza che là si capisce. Quindi io spero che dopo tutta la vita dedicata a questo, finalmente, a suo tempo, potrò capire.
Un'ultima domanda. Il fatto di pensare Marco, non gli altri evangelisti, ma Marco come alla fine, senza la seconda... l'appendice marciana, non fa diventare Marco molto più forte e drammatico, in un qualche modo rileggerlo a partire dall'appendice marciana, quindi a partire dalla resurrezione, quasi lo si può. Per conto mio Marco, rispetto a Luca o rispetto a Giovanni, è veramente la pietra dello scandalo, è il credere al buio. Questo le donne poi, cioè veramente il senso del nulla che in un qualche modo, come in Giobbe, non si risolve però di fatto, o si risolve in una maniera stranissima con il centurione che dice questo è veramente il figlio di Dio. Prima cosa. Seconda cosa, non è biblica, ma tutto il tema della ricompensa, che è poi il tema della, che noi abbiamo come teologia cattolica trasferito a livello di paradiso e inferno e poi anche inventato il purgatorio, sono racconto. In più ci abbiamo messo, ed è stato fino a, credo anche al Catechismo della Chiesa cattolica, tutta la cosiddetta teologia dei meriti. Quindi, in un qualche modo, da questo punto di vista, la lettura su Giobbe, ma forse anche su altre parti del primo e anche in parte del secondo testamento, è rimasta fuori dall'ambito della teologia cattolica, perlomeno quella ufficiale, diciamo.
Ma per quanto riguarda il finale, lei intende da 9, cioè dal versetto 9 al versetto 20 del capitolo 16, perché 1:8, che è sicuramente complessissimo, però lì indubbiamente si vede, cioè l'annuncio della resurrezione è fatto, quindi poi, che poi, il problema è spiegare il versetto 8 chiaramente, cioè la fuga, il silenzio e chiaramente sono da spiegare, e il timore. Però, ecco, credo che lì funziona esattamente quel duplice scarto, cioè uno scarto narrativo e teologico, cioè il fatto che le donne non facciano, secondo l'indicazione del giovane, che angelo sia, va bene, mostra appunto uno scarto narrativo ma anche teologico, cioè a dire che nonostante la difficoltà umana ad assumere il punto di vista della rivelazione del Cristo risorto, questa notizia arriva. E arriva proprio perché, paradossalmente, queste non hanno obbedito all'ordine del risorto, cioè dell'angelo. Quasi a dire, nonostante la pigrizia, la fatica, l'inadeguatezza umana, però questa buona notizia arriva lo stesso, tant'è che tu la stai leggendo. Quindi in questo senso Marco ha un finale straordinario che evidentemente era troppo difficile per essere accolto, tant'è che ci hanno aggiunto, io ricordo ancora l'emozione, ero giovane, quando andai per la prima volta a Londra, mi fiondai alla British Library e era esposto il codice sinaitico, il codice alessandrino aperti su quella pagina, stetti forse un'ora a contemplare quelle fobunto garre e poi le grechette sotto che chiudevano perché poi non c'è niente. Quindi, che finisce così, quindi due importantissimi manoscritti, che sono il Sinaitico e l'Alessandrino, finiscono esattamente in questo modo, mentre poi altri hanno aggiunto i versetti da 9 a 20. Ora, la questione dei meriti, in realtà, attenzione, questo è già nella teologia ebraica, fortemente. Un mio conoscente, Michel Rameau, che è un prete francese, scrisse già un po' di anni fa un libro che si intitola proprio Per i meriti dei padri, mostrando come l'idea dei meriti di Abramo, Isacco e Giacobbe è fortissima nella tradizione ebraica, proprio in riferimento all'idea della salvezza. E quindi, in fondo, questo, purificato certamente da tutta una serie di derive che io non ho conosciuto, ma credo che qualcuno di voi sì, 300 giorni di indulgenza, 200 giorni di indulgenza, queste cose, va bene, forse quando eravate bambini, però in fondo è esprimere il corrispettivo antropologico a un dono. Questo credo che sia da tenere come idea, cioè che c'è una libertà che deve rispondere, che deve aprirsi alla grazia, certo, che non è calcolabile in maniera ragionieristica, questo sicuramente no, questo non ha senso. Però che ci sia, perché attenzione, l'idea è che la risposta antropologica è parte stessa della rivelazione, perché altrimenti se non fosse così noi saremmo semplicemente destinatari di qualcosa che non ci tocca, invece la rivelazione implica già la risposta appunto umana. E quindi in questo senso certamente è da purificare e paradossalmente a me pare che questa idea che era stata abbandonata totalmente stia rinascendo adesso in alcuni circoli, in alcuni ambienti, come qualcosa di quasi di cui riappropriarsi, se no non siamo cattolici, per modo di Dio, cioè, ecco, voglio dire, torniamo veramente a cose un po' più fondamentali. Però certamente l'istanza che c'è sotto è un'istanza, ripeto, positiva, perché, ripeto, l'idea è quella proprio di un risvolto antropologico fondamentale nella fede. È chiaro che va assolutamente purificato da un'idea meccanicistica e alla fine banalizzante dell'esperienza della fede, questo sì.
Posso chiedere, siccome ha citato varie volte questa nuova traduzione, io sono molto curioso, non ho ancora avuto modo di comprarla, l'ho solo finita e sogliata in libreria, ma può dirmi un po' i criteri con i quali è stata fatta questa traduzione e soprattutto in vista del rapporto tra Primo e Secondo Testamento?
Allora, questa traduzione ha il suo, diciamo, la sua genesi risale al 1945, quindi siamo alla fine della guerra e il direttore editoriale di Einaudi, esattamente, stavo dicendo appunto Cesare Pavese, l'ho tolto dalla bocca, ma comunque grazie, Cesare Pavese scrisse un memorandum per l'editore Giulio Einaudi in cui faceva un elenco di alcune opere della letteratura che assolutamente non potevano mancare in quello che era l'erigenda collana I Millenni. E fra questi libri, al secondo posto dopo l'Iliade dell'Odissea, c'era la Bibbia. L'Iliade dell'Odissea li ha fatti tradurre dalla Rosa Calzecchi Onesti, di cui ho celebrato il funerale, era la mia parrocchiana, quindi l'ho conosciuta molto bene, e la Bibbia rimase lì. Allora, questa idea fu, diciamo che è stata ripescata nel più o meno 10 anni fa dall'allora direttore di Einaudi, cioè il dottor Ettore Franco, che praticamente ha chiesto a Enzo Bianchi, priore di Bose, di rimettere in, come dire, in cantiere questo progetto. Ad un certo punto questo progetto si è concretizzato. Allora, concretamente Enzo Bianchi ha radunato tre persone, ed sono stati due, diciamo, romani, Mario Cucca e Federico Giuntoli, e un membro della sua comunità, allora membro della sua comunità, Ludwig Monti, chiedendo a loro di essere coordinatori. E poi ha radunato, in tutto siamo in 12, 12 persone, tra i biblisti italiani, che, insomma, poi ha chiesto di fare il lavoro di traduzione e di commento del testo. Il criterio fondamentale è questo: per quanto riguarda l'Antico Testamento, si segue il canone ebraico, cui si aggiungono i cosiddetti deuterocanonici, quindi Sapienza, Siracide, eccetera, eccetera, Ester, Greco e così via. Nuovo Testamento e Nuovo Testamento. La traduzione deve essere svolta con criteri formali, sono due tipi di traduzione, la traduzione formale e la traduzione dinamica. La traduzione formale vuol dire che idealmente ad ogni vocabolo della lingua di partenza corrisponde un vocabolo alla lingua di arrivo, idealmente, poi sa benissimo che non è così, però io non posso di una parola fare una frase, se c'è una parola tengo una parola. Quindi la traduzione formale, non dinamica, e soprattutto una traduzione, permettetemi il termine, de-ecclesializzata, che non vuol dire anti-ecclesiale, ma vuol dire che si tratta di non entrare di non riprendere una serie di linguaggi che rischiano di far pensare a realtà che sono totalmente differenti. Facciamo un esempio banale. Se io dico Vangelo, tutti hanno in mente il libro. Perché oggi il Vangelo è il libro, cioè, non so, nipotino fa la prima comunione e regala il Vangelino, vado a comprare l'edizione piccolina, non so, con le figure gliela regalo. Ma sapete che il termine Vangelo in Marco e Matteo non significa assolutamente libro, significa annuncio. Allora, l'idea è stata quella di non tradurre Vangelo, ma annuncio che porta gioia, annuncio. Perché? Perché il termine oggi cioè la semantica del termine Vangelo indica il volume, non l'annuncio. Allora noi abbiamo tradotto annuncio, per esempio. Altro esempio, quando troviamo apostolo, cosa facciamo? E lì abbiamo dovuto dividerci, cioè abbiamo preso strade anche diverse, perché il contesto lo chiedeva. Per esempio, Romano Penna, che ha tradotto Paolo, lui ha sempre tradotto inviato, cioè apostolos da apostello, quindi inviare, inviato. Però io non potevo tradurre gli atti degli inviati, capite che era ridicolo, ho dovuto per forza tradurre gli atti degli apostoli, per cui in questo senso io ho tradotto invece apostolo, perché il contesto degli atti mi obbligava a questa traduzione, altrimenti sarebbe stato il caos. Altro esempio, il termine battesimo. Di per sé il battesimo, battizzo significa immergo, e quindi, per esempio, in Marco 3, Marco 1, appunto 13, Marco, in Matteo 3, 13 e così via, Luigi D'Ayala, che ha tradotto i Vangeli, ha tradotto immersione. Ma io non potevo, per esempio, nel caso per esempio di Atti 8, in cui abbiamo l'eunuco etiope, che ad un certo punto dice: qui c'è l'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Non potevo tradurre di essere immerso, è una cosa che c'è il bagnetto, capite? Cioè, vuol dire una cosa ridicola. E per cui lì è chiaro che non è che ogni vocabolo è tradotto in un modo, dal contesto si decide. Però la scelta è proprio stata quella di una traduzione in italiano alto, cioè non la lingua del bar per intenderci, cioè nel caso di mantenere anche un linguaggio di un certo livello, però sicuramente è capace di essere attento alla lingua di arrivo, quindi questo sicuramente. Queste sono state le scelte che sono state fatte. Poi ciascuno ha dovuto evidentemente, a fronte dei testi che aveva, fare delle scelte, che sono anche differenti, ma non per contro o pro, ma proprio perché il contesto obbliga, cioè è il libro che comanda. Per esempio, non so, Giobbe è stato tradotto in poesia. Perché? Perché Giobbe è poesia, allora la poesia si traduce con la poesia. Io ho tradotto la prosa, gli atti, è chiaro che il testo in prosa va tradotto in prosa, non posso metterlo in poesia, è ridicolo. Quindi queste sono state le scelte fondamentali. E l'altra scelta importante è stata questa, di mettere delle note. Quindi ci sono delle introduzioni brevi, due pagine, tre pagine, che vi assicuro sono costate sangue, perché scrivere in due pagine quello che magari uno sviluppa in un semestre intero non è semplice, questo è veramente faticoso. Cioè la sintesi qualche volta è più difficile dell'allargamento, se è fatta bene. E invece di mettere delle note, quindi le note sono così, sono delle note alfabetiche, cioè proprio per evitare di fare confusione con i versetti, io la nota A, B, C, D, in modo tale che non lo confondo con il versetto 1, 2, 3 e così via. Allora, sono le note alfabetiche dove in calce ci sono delle spiegazioni che sono legate, cioè che cercano di esplicitare alcune questioni del testo. Per esempio, io che ho fatto atti, mi sono trovato spessissimo, perché Luca fa così, a trovare espressioni ambigue, dove tu puoi tradurre una cosa o anche un'altra. Allora, nel testo ho dovuto sceglierne una per forza, però poi nella nota ho specificato che vuol dire anche un'altra cosa. Per esempio, non so, Dio ha suscitato il suo servo. E si può anche tradurre Dio ha risuscitato. Però capite, suscitare vuol dire farlo nascere, risuscitare vuol dire dopo la morte. Lì è chiara l'ambiguità. Ma io non posso, se metto risuscito faccio una scelta di una cosa, se metto suscito, allora a un certo punto ho dovuto scegliere, ho messo suscito perché lì il contesto mi sembrava più adeguato, e nella nota ho detto però attenzione che vuol dire anche risuscitare, in questo senso assume un altro significato, per esempio. Quindi le note in questo senso aiutano appunto a capire. Altro esempio, pensate al famoso Ecce Homo di Giovanni, lì c'è scritto e disse ecco l'uomo. Chi disse ecco l'uomo? Pilato o Gesù? Lì non c'è il soggetto. E secondo la tradizione è stato Pilato. In realtà oggi si dice no, è Gesù che dice ecco l'uomo, riferendo a Pilato. E quindi cambia tutto. Allora, è chiaro che lì, anzitutto non si è messo il soggetto, perché Pilato non c'è nel testo, si è messo semplicemente di sé con l'uomo. In nota c'è, qui ci sono due possibilità interpretative, la prima dice che il soggetto che ha parlato è Gesù, la seconda che il soggetto che ha parlato è Pilato. Questo aiuta un po' naturalmente una lettura critica, E in questo senso penso che sia un'operazione assolutamente degna. Qual è il difetto? Il difetto è chiaramente che siamo in 12, chiaramente, come si suol dire a Milano, 100 teste, 100 modi di pensare differenti, non lo dico in dialetto perché in fondo sarebbe un po'... Però in ogni caso, chiaramente ciascuno ha la sua tradizione, la sua formazione, ha i suoi intendimenti, ci siamo accapigliati civilmente, assolutamente civilmente, per discutere alcune cose, però su alcune cose rimanevano evidentemente delle differenze. Queste si vedono. E poi l'altra cosa è questa, che ci sono dei libri che hanno moltissime note e libri che ne hanno molte meno. Questa secondo me è un po' la differenza più marcata e, se vogliamo, è un po' il difetto più evidente di quest'opera. Io, per esempio, se prendo, non so, i libri storici, Samuele e così via, le note sono proprio poche. Prendo, non so, Giobbe, sono tante, gli Atti, i Vangeli sono tante. È anche vero che il testo è più, insomma, è più teologico e più, insomma, e quindi chiede una maggiore, ecco, di essere maggiormente annotato, altrove meno. Però ecco, su questo si poteva magari essere un po' più precisi. Vi dico anche una cosa, che noi siamo partiti trovandoci in vari posti, discutendo, appunto, giustamente, dicendo anche punti di vista diversi, ciascuno sosteneva un po' le sue idee, cercava di venire incontro. Poi ci fu il grande problema del Covid, per cui abbiamo lavorato per 2 anni in assenza, trovandoci ciascuno da casa sua in seminari, cioè in incontri via web. Però capite che dopo un po', va bene, non è che si potesse, cioè è diverso stare insieme un giorno intero, mangiare insieme, trovarsi 1 ora, 2 ore, 3 ore attraverso un video. Alla fine poi si è dovuto mandare il tutto, hanno messo insieme e sono usciti questi volumi. Ripeto, a mio avviso il progetto è stato buono, l'idea che un grande editore laico molto prestigioso abbia scelto, abbia investito su questo è assolutamente bello e mi sembra che alla fine il prodotto sia buono. Poi vabbè, sui giornali sono uscite anche, permettetemi di dire, anche alcune battute che, vabbè, insomma, si potevano evitare, cioè finalmente la traduzione vera e non, cioè, non è che le altre sono false, sono traduzioni.
Quante pagine sono?
E sono 3 volumi, sono 2700 qualcosa così, sono 3 volumi molto preziosi, penso costa 240 euro, però Einaudi si è impegnato anche perché, permetto di dire, se non voglio fare i conti in tasca ad altri, hanno già venduto più di 4.000 copie, quindi voglio dire, non è che proprio, ecco, insomma, hanno stampati, la prima l'hanno fatto 2.000, l'hanno esaurito in 15 giorni, hanno ristampato subito, esaurito ancora, terza ristampa e siamo già all'esaurimento. Loro si sono impegnati a stampare un volume solo più o meno verso l'autunno, quindi uscirà, non so, a settembre, ottobre, giù di lì, più o meno. E in un volume solo, in grossura, quindi tasca per modo di dire, insomma, però ecco, sicuramente ha un prezzo molto più abbordabile, proprio perché, fra l'altro è anche scomodo, che 3 volumi, capite che uno deve avere lì 3 volumi, insomma, è un po', mentre un volume solo è molto più, sì, ma è chiaro che è un volume, c'è la Bibbia e non è, c'è un volumetto, insomma, un volumone, però è più fruibile, ecco. In Italia, secondo me, c'era anche un po' bisogno, perché con eccezione, cioè abbiamo la CEI, poi abbiamo la vera traduzione chiaramente dei protestanti, sì è vero c'è la traduzione ebraica, però un po' vecchiotta ormai, e ci fu negli anni 80 il tentativo di una famosa traduzione interconfessionale in lingua corrente, che però è stato un po' un disastro, per il principio che era una traduzione dinamica e non formale, quindi prediligeva alcune espressioni o non altre, di fatto non ha avuto successo. E quindi ecco, questo è quanto. Ecco, pensate che in inglese ce ne sono non so quante, no? Più o meno ogni 10 anni ne escono 2 o 3 e alcune di grandissimo pregio. L'ultima uscita di Robert Alter è veramente bellissima. In tedesco ce ne sono parecchie, in francese anche, in spagnolo, in italiano insomma mancava un po', c'è la Diodati sicuramente, c'è quella di appunto di Martini Antonio, vescovo di Firenze del Settecento, c'è quella di Vaccari sicuramente, però insomma, ecco, non stona la traduzione nuova.
Una curiosità, la versione dei 70 è presente nel testo, soprattutto le aggiunte?
Allora certo, cioè è chiaro che beh, innanzitutto i testi della 70 sono tutti della 70, quindi Sapienza, Siracide, Ester Greco, Baruch, Tobia e così via. Si tiene conto della 70 alcune differenze, sì, questo sì. Qui sta qui naturalmente sta, allora, dei libri doppi, per esempio abbiamo Ester Greco e Ester Ebraico. Laddove ci sono delle differenze, per esempio, non so, ci sono delle grosse differenze, non so, nel finale di Giosuè o in alcuni pezzi dei giudici, lì chiaramente il curatore ha messo le differenze della 70, questo sì. E altrove no, per esempio sui Salmi qualche volta c'è qualche differenza, sì, però non si poteva fare un lavoro, anche perché in italiano, sapete, da qualche anno abbiamo una traduzione italiana della 70 integrale, non è un granché, però in ogni caso c'è, quindi è un buon servizio questo. In francese sono volumi molto belli, la vita di Alexandrie, però siamo ancora di là del finirla. L'hanno fatto in spagnolo, è finita, in tedesco, anche quella molto, molto bella, e adesso è uscita da 2 anni a questa parte una nuova traduzione in inglese, Nicholas Kings, è un gesuita, che l'ha tradotta tutta dal greco, è veramente un'ottima traduzione, che supera quella di Peter Samba fatta nel 2016, nel 2006. Quindi la 70 diciamo che ormai ha... Cioè io conosco, però non so valutare, perché non conosco la lingua, in rumeno anche. Però, ripeto, l'ho avuta in mano, ma non conoscendo il rumeno, non sono in grado di valutare come questa traduzione. Però quelle in inglese, in tedesco, in spagnolo, in francese le ho guardate bene e devo dire che sono veramente ottimi lavori.
Grazie. Perché avevo chiamato la Isabella per suggerirle di fare un corso di presentazione di questa traduzione. Ah, è un evento importante,
Ma dunque, onor di cronaca, l'abbiamo fatta giovedì a Milano, sì, e dove i 4, cioè io e gli altri 4 milanesi, perché vabbè, in realtà uno è bresciano, vabbè, comunque sì, anche a Milano, che hanno lavorato per questa traduzione, cioè Don Vignolo, Don Borgonovo, Flavio Dalla Vecchia, Luvi Monti e sottoscritto, abbiamo un paio d'ore cercato di dire un po' i criteri che abbiamo usato, le difficoltà che abbiamo incontrato e così via. E allora, non è che ci fossero le folle, qualche folle sì, ma le folle no, e quindi va bene. Però sicuramente, ecco, penso che si può magari anche aspettare che esca in brossura, perché quello magari può essere un grande aiuto. Certamente, ecco, senza esagerarla, però è stata una cosa significativa. Vero, dobbiamo essere grati anche a Leonardi che ha pensato una cosa così e l'ha realizzata.